La domanda era sapere perché le associazioni narcotrafficanti si chiamano cartello.
Istituto Tecnico De Vita e De Marco di Trigiano, provincia di Bari. È vero che la mafia italiana ha finanziato l'ISIS? Liceo classico Rio Nero di Involture, Potenza. La legalizzazione delle droghe potrebbe essere una soluzione al narcotraffico? In quale misura il cibercrimine ha favorito un'ulteriore delocalizzazione delle mafie, facilitando la loro proliferazione nel mondo? In che modo è possibile garantire un'azione sinergica tra gli stati per estirpare il fenomeno mafioso, nonostante le problematiche di natura burocratica, geografica, eccetera? C'era una connessione tra il cartello messicano di Pablo Escobar e la mafia italiana? In quale misura le serie TV inerenti alla mafia hanno un margine di veridicità in rapporto al fenomeno mafioso? In che modo la mafia si avvale dei nuovi mezzi tecnologici? Sempre Rio Nero Involture, Potenza.
La mafia c'entra con il nuovo flusso di immigrazione e c'è un guadagno? Come mai, anche se negli ultimi tempi i controlli sono aumentati, le mafie riescono ad importare senza problemi una droga nel nostro paese? E come mai non vengono applicati i dovuti controlli doganali?
La magistratura italiana dispone di strumenti adeguati per combattere la mafia in un'era di globalizzazione?
Primo asse di questioni riguarda il perché il cartello, se ci sono rapporti tra cartello sudamericano e mafia italiana e mafie nostre, e questa questione che io metterei insieme della capacità della magistratura di affrontare con strumenti, diciamo, adeguati la globalizzazione delle mafie. Su queste prime questioni io chiederei al professor Savone di rispondere, poi invece chiederei a Lupo di dare qualche risposta sulle questioni che riguardano i finanziamenti, cioè l'eventuale rapporto mafia-terrorismo, che è questione però del tutto nuova, insomma, forse è l'unico momento in cui se ne è parlato, è questa inchiesta catanese che riguarda il traffico illecito di petrolio, in realtà è l'unico elemento che finora sembra essere venuto fuori in questo senso, e la questione che riguarda poi la legalizzazione delle droghe, il rapporto cioè tra consumo di droga e politiche nazionali di repressione, diciamo, della criminalità.
Cartello vuol dire un conglomerato di tante organizzazioni che fanno cartello fra di loro, le famiglie in particolare, il cartello di Medellin, il cartello di Cali negli anni 90, ma non vuol dire che è un'unica organizzazione, è un aggregato di organizzazioni che fanno cartello, il linguaggio viene dall'economia, cioè si mettono d'accordo nel delinquere in modo sinergico, una bruttissima parola, ma non confliggono fra di loro. Poi a un certo punto confliggono tra di loro. Questa è la differenza tra i cartelli messicani, sono a loro volta un cartello che è il risultato di tante organizzazioni all'interno del cartello che si trovano d'accordo in un periodo e poi forse possono confliggere in un altro periodo. Alla seconda domanda, i rapporti tra i cartelli e le mafie italiane. Ancora una volta, i rapporti sono di tipo collusivo, come si chiamano, cioè sono d'accordo, non sono rapporti strategici in cui loro firmano un trattato e in cui vanno insieme, sono rapporti di tipo collusivo, sono d'accordo, scambiano droga per soldi, soldi per droga, fanno degli affari e se io devo portare della droga in Europa e ho delle facilitazioni la devo andare a comprare, in questo caso la compro da chi me la offre di meno e mi dà minori rischi. Quindi per piacere immaginate non rapporti strategici intorno a un tavolo, ma rapporti di scambio operativi fatti da affari che nascono, vanno avanti e finiscono anche in tempi molto molto ridotti. E come ce le hanno con le mafie italiane, ce l'hanno con tutte le organizzazioni con cui si scambiano. Purtroppo, o comunque la realtà geografica, la cocaina è prodotta in una regione, in sei paesi dell'America Latina e quindi chi controlla quelle regioni ha il potere di scambiare quella merce con altri. L'eroina sta in Afghanistan e se voglio scambiare l'eroina devo avere e trattare con i talibani da una parte, i turchi dall'altra e altri ancora. Ecco qui quali sono i rapporti tra le organizzazioni criminali di diverso tipo.
Intanto no, a me non risulta che le mafie italiane abbiano avuto a che fare con l'ISIS, anche se ovviamente è possibile che le mafie abbiano a che fare con gruppi terroristici, perché naturalmente si muovono tutti nella clandestinità e dunque scambiano, e in questi scambi possono essere armi, denaro sporco, quindi ma non dobbiamo pensare appunto a collegamenti strategici, sono affari che eventualmente, transazioni che eventualmente si possono fare. Anche qui vi invito a stare piuttosto sorvegliati, critici di fronte alle esasperazioni del dibattito pubblico, che invece tengono sempre a dipingere, laddove è possibile, anche laddove non è possibile, un grande complotto che ci minaccia. La domanda su, ogni volta che vengo qua ogni anno e ogni volta mi viene fatta questa domanda sulla legalizzazione del narcotraffico, e naturalmente mi viene fatta per una buona ragione, perché è evidente che la legalizzazione del narcotraffico lascerebbe meno spazio alle mafie e quindi è una soluzione che viene razionale. Naturalmente, come ho detto anche le altre volte, questo non significa che veramente funzionerebbe. Quindi da un lato mettiamo sul piatto questo carattere razionale della soluzione, dall'altro mettiamo sul piatto altre cose per l'opinione pubblica della gran parte dei paesi: la droga è male. La droga è una minaccia all'equilibrio delle società, per cui legalizzarla vuol dire dare un'approvazione a una sostanza che invece ha effetti antisociali. E quindi questo sta sull'altro piatto, fa peso con l'altra. Quindi per certi aspetti è una soluzione, ma per molti, che non mi sembra debbano essere per forza considerati dei bacchettoni, diciamo, la legalizzazione della droga sarebbe un grande problema. Aggiungiamo che le mafie poi non vivono solo di narcotraffico, questo naturalmente sarebbe sbagliato pensarlo. Le mafie sono organizzazioni per il controllo del territorio che in gran parte le mafie italiane vivono di affari legali, e quindi non si possono proibire gli affari legali per distruggere le mafie, che è un po' il discorso che è stato fatto per il ponte di Messina, no? Non facciamolo non perché sia inutile, perché potrebbe essere inutile, quindi, o dannoso, non facciamolo perché ne approfitterebbero le mafie. Ma che vuol dire questo? Allora proibiamo l'economia perché ne approfitterebbero le mafie? Quindi le mafie hanno una capacità di inserirsi nei settori profittevoli, non è levandogliene uno che risolviamo il problema. Ecco, quindi questo lo dico per esprimere, perché io non vi so dare soluzioni alla domanda che mi ponete, non vi so dare una singola soluzione. D'altronde io faccio lo studioso e non il politico, su questo non ho idee precise. E la mafia, altre cose che sono state chieste, la mafia approfitta della migrazione? Ma non credo. Le mafie italiane, forse quella pugliese un po', mi pare che si è visto qualche cosa di questo genere. Il problema è un altro, ragazzi. Attraverso un sistema come quello dell'immigrazione clandestina si creano nuove mafie, che poi possono più o meno, a seconda delle loro convenienze, incrociarsi con quelle preesistenti. E devo dire, per tornare all'esempio dell'America, che anche nelle fortune della mafia italiana negli Stati Uniti, il controllo dell'immigrazione clandestina è stata una grande risorsa. Quindi è proprio uno di quei settori tipici su cui prosperano le mafie. Perché? Perché mette in contatto gli interessi delle mafie con quelli delle persone per bene, cioè delle persone che vogliono emigrare perché vogliono lavorare, non certo per, ma sono costretti a ricorrere ai servizi delle mafie perché una legge, che potrebbe essere diversa, ha dichiarato illegale questa loro legittima aspirazione. E quindi questo è proprio il terreno ideale per le mafie. È come quando si dice appunto che non è lecito consumare una sostanza, oppure si proibisce gli alcolici, oppure si proibisce la prostituzione, cioè tutte quelle cose che molti possono considerare lecite, altri considerano illeciti, ma comunque si crea una specie di zona grigia in cui non si sa bene, non è come ammazzare la gente, rubare, fare rapine, che tutti gli ordinamenti di tutto il mondo giudicano illeciti questi comportamenti. La tecnologia ovviamente serve per il riciclaggio, essenzialmente, o per commettere reati finanziari, però scordatevi che la tecnologia trasporti il problema della criminalità organizzata in un mondo asettico, lontano, virtuale. La criminalità organizzata resta un problema di polvere e sangue, di passioni e di anche ferocia, quindi un mondo molto più legato alla, purtroppo, alla materialità delle cose.
Garibaldi di Marsala, qual è attualmente la vera forza, il vero potere delle mafie e in particolare della Cosa Nostra siciliana? Poi, sempre il Rio Nero di Potenza, dato il maggior sviluppo sociale dei paesi esteri come Stati Uniti e Germania, la mafia comprometterebbe l'andamento politico ed economico così come in Italia? In che modo il traffico dei rifiuti tossici viene gestito dalle mafie italiane in correlazione con la criminalità estera? Perché le autorità competenti sono facilmente corruttibili?
Pensa che la costruzione del muro tra il Messico e gli Stati Uniti possa favorire la diminuzione del narcotraffico?
Visto che i rapporti fra le mafie si sono ormai globalizzati, qual è l'organizzazione delle forze di polizia a livello globale per contrastare questo fenomeno?
Dall'intervento del professore Lupo mi è sembrato di comprendere che non c'è una netta distinzione fra le mafie nel territorio italiano, ma allora perché si persiste nel dare quattro diverse denominazioni?
A Savona poi chiederei, perché è un pezzo della sua relazione, le prospettive di riorganizzazione su scala internazionale delle forze di polizia in particolare.
Il problema delle quattro mafie, innanzitutto forse sono stato troppo tranchant, come si dice, cioè sono stato troppo netto. Queste definizioni hanno un senso perché esistono dei reticoli di tipo regionale. Quindi le mafie sono cose che si distribuiscono sui territori. I territori possono essere quello di un quartiere di Palermo, di un paese, di una zona economica, di una regione. Quindi le definizioni delle quattro mafie tendono a dare una identità regionale a queste forme di criminalità. In questo senso prendono una parte della realtà. Poi c'è la possibilità che queste forme di criminalità regionale siano centralizzate sotto un unico governo, formino, così dire, una unica associazione. Questo però è un aspetto che innanzitutto è molto discutibile e cambia nel tempo. Ovvero, ad esempio, nel caso di Cosa Nostra siciliana abbiamo avuto dei periodi di forte centralizzazione, ma l'organizzazione di per sé stessa è composta da piccoli gruppi, i quali nei momenti in cui non c'è questa spinta alla centralizzazione riacquistano una certa autonomia. E quindi se la cosca, una certa cosca di Platì in Calabria paesino della Calabria, va a costituire una sua filiale a Melbourne, Australia, io dico che c'è una, voi dite che c'è un asse tra la Calabria e Platini. E l'Australia, ok, c'è quindi tra l'Andrangheta in Calabria e l'Andrangheta in Australia, ok, però è vero che c'è un legame tra la Cosca, anzi la stessa Cosca ha due sedi, una a Platì e l'altra a Melbourne, quindi è quello che gli studiosi, la globalizzazione della mafia ha questi caratteri che spesso gli osservatori definiscono glocale, cioè quelli sono messi in comunicazione a livello planetario, due punti. Ecco perché, allora, e per tante altre ragioni, se una cosca della mafia catanese, che non ha nessuna relazione con Cosa Nuova, una cosca della mafia, una delle cosche della mafia catanese che non hanno nessuna relazione tradizionalmente con la mafia palermitana, costituisce una sua sezione a Torino, come è successo, questa non è la Cosa Nostra che va alla conquista di Torino, anche se così viene descritta insomma la mafia è un fenomeno molto più duttile e sfuggente. Infine, se si costituisce un'associazione per il commercio della droga che comprende un signore che in Thailandia coltiva il papavero, un tale che in Francia la raffina, un elemento che un gruppo che a Palermo ne organizza la spedizione verso gli Stati Uniti, verso New York, dove arriva e poi alla fine sarà consumata a Cleveland, Ohio, oppure addirittura a Washington, costa del Pacifico, stato di Washington, costa del Pacifico. Questo non è Cosa Nostra che domina tutto questo commercio, ma sono mafiosi siciliani che partecipano a una attività. Torniamo al termine cartello. Cartello che, come spiegava bene Savona, cos'è? Un termine aziendalista, cioè dire che alcune aziende agiscono d'accordo per dominare un mercato. Voi capite che questa è una metafora, perché le bande criminali non sono aziende. Bisognerebbe dimostrare che dominano i mercati, cosa dubbia, e certamente non dominano il mercato mondiale. Quindi la metafora è una metafora. Voi siete studenti, scuola superiore, non ho bisogno di spiegarvi cos'è una metafora. Non è un fatto, è una metafora. E la mafia non è un'azienda, è una banda criminale, o è un insieme di bande criminali. Quindi, come vedete, adesso, se fosse quelli che fanno filosofia, reificare, cioè pensare che questa metafora sia una cosa, che sia proprio così, è un po' fuorviante, e spesso nell'uso giornalistico, ivi compreso quello delle autorità, diventa un po' fuorviante questa cosa qua. Ecco quello che volevo dire, il concetto non è semplice, se lo vogliamo approfondire non è questa la sede, diciamo. Io ho cercato di renderlo per come potevo renderlo in questa sede. E basta, e poi per il resto la forza delle mafie in Italia è purtroppo ancora notevole, può darsi che sia però l'idea che dà la stampa è notevole, ma sempre aumenta, oggi sempre più di ieri, qualsiasi cosa sia, la forza della mafia oggi è maggiore di quella di ieri e sicuramente sarà maggiore domani. Questa è una forma che ho già detto apologetica, non tiene conto dell'evoluzione e ci scoraggia perché pensiamo che non possiamo vincere mai. Invece le mafie nel complesso restano un protagonista purtroppo della vita italiana, Cosa Nostra siciliana ha preso notevoli batoste dalle autorità, voi siete giovani, una discussione di questo genere 30 anni fa, 35 anni fa sarebbe stata impensabile, 35 anni fa c'era un sacco di gente, anzi la maggior parte delle persone, soprattutto in questa bella città di Palermo ma anche altrove, dicevano che la mafia non esiste, non che è forte e debole, non esiste e basta, è un'invenzione, una calunnia dei continentali verso i siciliani. Quindi come vedete, i mafiosi erano considerati, come ho detto già prima, a pieno titolo membri della classe dirigente, gente per bene, tra altra gente per bene. Siccome la situazione non è più così, io dico che Cosa Nostra è più debole oggi di quanto fosse ieri.
Può spiegare meglio i motivi della tolleranza in alcuni periodi storici delle autorità nei confronti delle mafie? C'è un collegamento, questa è di Bari, una scuola di Bari, Vitti De Marco, una di Siracusa, c'è un collegamento tra brigantaggi e le mafie?
I rifiuti tossici sono un business delle organizzazioni criminali, non soltanto italiane, ed è chiaro che come tutti gli altri business o attività diventano un'opportunità criminale nel momento in cui ci sono asimmetrie normative a livello internazionale, diventano opportunità come è successo nel caso italiano soprattutto nella Terra dei Fuochi o in Campania quando organizzazioni criminali in quel caso e in quel periodo erano entrate nel ciclo dei rifiuti dall'inizio, trasporto, stoccaggio e smaltimento, e quindi in un certo senso furono le stesse organizzazioni camorristiche, ma questo è provato in sede processuale, le quali poi furono quelle che quando si decise di fare lo stoccaggio e di portarli in altri paesi furono quelle che affittarono i camion per portarli in altri paesi, cioè fanno tutto nel ciclo dei rifiuti. Ma non c'è niente di straordinario nel momento in cui la normativa italiana era complicata e alcune zone non riuscivano a smaltire i rifiuti, ecco qui le organizzazioni criminali si offrono a fare quello che le attività legali non fanno, anche perché lo smaltivano inizialmente in modo illegale, senza tutte le autorizzazioni necessarie allo smaltimento dei rifiuti, soprattutto di quelli pericolosi. Le aziende al nord che avevano problemi di rifiuti anche pericolosi affidavano alle organizzazioni criminali lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e li gettavano in mare, cosa che non potevano fare certamente le aziende che invece fatturavano legalmente. Ripeto, il meccanismo è sempre lo stesso e quindi opportunità criminale, asimmetrie normative, scarso controllo. C'è una domanda più importante, ma voglio essere veramente breve, che parla delle polizie internazionali. Cioè, la domanda è questa, ma perché cioè, le polizie internazionali sono in grado di fronteggiare questo capitolo delle mafie e della loro globalizzazione? Dovete sapere una cosa, secondo le regole che i paesi si sono dati, il perimetro geografico, politico e istituzionale alle azioni delle polizie è quello nazionale. Cioè la polizia può operare all'interno dei confini nazionali di qualsiasi paese. Il diritto penale è uno strumento nazionale. Se il poliziotto italiano deve andare ad arrestare un criminale italiano che è emigrato in Svizzera, deve fare una rogatoria alla polizia svizzera chiedendo alla polizia svizzera di arrestarlo e di portarglielo. Caso Battisti in questo caso. In alcuni casi però ci sono quello che noi chiamiamo delle passerelle, forme di cooperazione che hanno creato poi organismi come l'Interpol a livello internazionale che ha un database molto forte di chi si muove dove e cerca di registrarlo. O l'Europol che fa attività di intelligence ma non operativa. Oggi non è possibile, lo ripeto, state ben attenti, ed è un grosso limite al fatto, ma i paesi non vogliono rinunciare alla sfera della loro sovranità che si esplica anche nel loro territorio, chiedendo cioè che una polizia vada in un altro paese ad arrestare o un'altra polizia può andare, può venire in Italia per arrestare qualcuno. È un limite politico, giuridico, tecnico insormontabile. salvo, ripeto, fenomeni di cooperazione internazionale dove noi abbiamo degli accordi come li abbiamo avuti con gli Stati Uniti d'America, dove addirittura li potevamo mandare lì a ospitare i nostri pentiti perché erano più sicuri, oppure addirittura celebravamo dei processi in America che avessero valenza in Italia. Ma era fatto sulla base di un bilateral agreement, un accordo tra due paesi che si riconoscevano nelle procedure. Non è così in generale, salvo il fatto che la conferenza delle Nazioni Unite, che è stata firmata qui a Palermo nel 2000, permette ai vari paesi di cooperare sulla base delle convenzioni internazionali, scambiandosi dati, procedimenti e informazioni che facilitano la parte processuale ed investigativa. Questa è la realtà. Quello che noi diciamo è che i criminali non hanno bisogno di passaporti, hanno la Ferrari per andare in giro velocemente, i poliziotti hanno la bicicletta perché devono chiedere tante autorizzazioni anche per intercettare il denaro che si muove con una grandissima velocità, e quindi è sicuramente un ostacolo. Però il bene delle competenze o del quadro giuridico viene salvato da questi limiti. Detto questo, ci sono le prospettive di riforma, si stanno facendo dei cambiamenti, si parla di un procuratore europeo che possa amministrare in alcuni casi per certe cose a livello europeo, ma l'Europa non è gli Stati Uniti d'America dove c'è la Polizia Federale che ha una sua competenza per i reati di criminalità organizzata, l'Europa è un livello sotto uno Stato federale e le competenze federali. Se arriverà uno Stato federale a una giustizia europea ho grandi dubbi, tenendo conto che la materia della giustizia in Europa è amministrata dal Consiglio dei Ministri europeo, che rappresenta tutti i ministri della giustizia europei a Bruxelles e che ha competenze esclusivamente nazionali.
Domanda numero uno: quale tra le principali organizzazioni criminali è maggiormente proiettata all'estero? I compilatori sono stati 228, 33, il 14,47% ha risposto Cosa Nostra, il 76,32% la 'Ndrangheta, il 9,21% la Camorra e nessuno la Stigra. Quindi insomma mi pare che la comprensione sia stata abbastanza piena delle questioni. La seconda domanda: in quale delle seguenti aree internazionali si concentra la presenza delle mafie italiane? Lo 0,89%, 2 su 225 ha risposto Svizzera, San Marino, Regno Unito, l'8 44 Cina, Grecia, Paesi Balcanici, il 71,11%, 160 su 225 ha risposto Germania, Nord America, Belgio, Australia, 19,56 Sud America e Nord Africa. Anche in questo caso mi pare che insomma ci sia stata una comprensione molto accurata delle cose che qui sono state poste. Terza domanda, questa volta non ho sbagliato, la terza domanda era: cosa si intende per mafia globale? Hanno risposto in 220, qualcuno di prima, qualcuno meno insomma delle precedenti risposte, 5 su 220, il 2,27% ha detto ci si riferisce alle organizzazioni mafiose nate all'estero, quindi come la mafia cinese, russa eccetera. L'1,36, 3 su 220 hanno detto si intende che tutte le organizzazioni criminali internazionali sono mafiose, 58,18%, 128 su 220 si intende il processo di internazionalizzazione delle organizzazioni criminali attraverso la riproduzione di strutture organizzative e metodi mafiosi in ambiti territoriali diversi da quelli originari, 38,18%. Se 84 ha risposto si intende l'inserimento della mafia nei processi di globalizzazione economica e finanziaria. In realtà le risposte tra i quattro erano abbastanza vicine l'una all'altra, possiamo dire insomma che sommandole c'è stata una comprensione del problema. Diciamo, dal punto di vista linguistico e metodologico, forse la risposta più precisa è la 4, ma anche la caterza è molto vicina in realtà, diciamo, alle cose che abbiamo detto. Mi pare che la comprensione sia stata abbastanza soddisfacente e possiamo da questo punto di vista considerarci contenti e soddisfatti. Ora c'erano l'ultima parte, io ridarei la parola prima a Lupo e poi a Savona, insomma, diciamo, per una al Lupo in particolare per le risposte alle ultime due domande, ma entrambi anche per trarre una, un ragionamento conclusivo di questa nostra bella mattinata di chi lavoro.
Spiegare meglio perché la mafia a tratti è stata storicamente tollerata. È stata tollerata. Allora, innanzitutto esiste una definizione di criminalità organizzata di uno studioso americano che mette insieme, che dice che per aversi la criminalità organizzata ci deve essere una tolleranza dell'autorità. Senza un grado di tolleranza dell'autorità, niente criminalità organizzata. Io penso che sia, magari senza voler estremizzare questo discorso, però sia piuttosto valida. La criminalità organizzata, mediamente, come ho cercato di spiegare, si colloca in settori borderline, come si dice, cioè intermedi tra legalità e illegalità, usando metodi illeciti, ma non sempre questo viene fuori. Perché se voi un criminale, se andate, se vi rubano il motorino e andate da un mafioso a farvelo recuperare, questo non viene fuori. Non lo saprà nessuno. Cioè si sa che si fa, ma non desterà mai allarme sociale, anzi desterà consenso sociale. L'allarme sociale si crea quando quello che deve recuperare il motorino, invece di convincere il ladro, gli spara. Cosa che può succedere anche. Oppure i due aspiranti recuperatori del motorino litigano tra di loro e si sparano tra di loro. Questo è il momento in cui la mafia crea un allarme sociale. Il potere politico e sociale si è avvalso della mafia storicamente per una serie di, sia negli Stati Uniti che in Sicilia, per una serie di finalità che attenevano a un mantenimento dell'ordine. Uso citare spesso la definizione di mafia di un magistrato ottocentesco. La mafia è il rimedio omeopatico della violenza. Lo sapete che cos'è l'omeopatia? Curare la malattia con la malattia stessa. Ecco. E cioè si utilizzano dei criminali per mantenere l'ordine, perché sapendosi che sono più cattivi va bene. Ovviamente questo invece crea una serie di, invece l'ordine si mantiene con la legalità e con le leggi, questa scorciatoia provoca poi col tempo più danni di quanti problemi risolva. Ecco perché la mafia a tratti viene tollerata e poi, per ogni volta che viene tollerata, poi dobbiamo trovarci in una crisi e dopo dovremo risolvere questa crisi. Mafia e brigantaggio sembra un problema antico. Non lo è. Brigantaggio, direi meglio a banditismo, il termine per la Sicilia è più adatta. Esistevano dei criminali, i mafiosi vivevano nella legalità in apparenza, i banditi vivevano nella illegalità, ma spesso in realtà, il più delle volte, agivano d'accordo. Come dire, i banditi rubavano e i mafiosi facevano recuperare il bottino. Il meccanismo della tangente dell'estorsione è questo qua, come sapete. Qualcuno si offre di proteggere la mia attività commerciale da chi la minaccia, ma spesso chi protegge e chi minaccia sono già d'accordo. In questo senso, storicamente la relazione tra la mafia e il banditismo in Sicilia è questa qua. Tra mafioso e bandito la vera differenza è che il bandito è latitante, il mafioso no, ma il fatto che in tempi recenti tutti i grandi mafiosi siano stati invece latitanti indica che in realtà poi queste due fenomenologie si sono andate avvicinando, e d'altronde noi sappiamo che buona parte delle risorse di queste organizzazioni criminali vengono da attività illecite, per non dire la loro versione terroristica. Quindi da questo punto di vista mi sembra che questo lontano passato del brigantaggio invece sia ottimo per capire la natura della mafia. Anzi, senza la relazione tra mafioso e bandito, la mafia stessa non si capisce e veramente non avrebbe ragione d'essere, no?
Io ho imparato a leggere le vicende delle organizzazioni criminali attraverso la lente delle istituzioni cosiddette, creando questo parallelo che funziona abbastanza bene, che le organizzazioni criminali si sviluppano tanto di più quanto più deboli sono le istituzioni di controllo. Questo è successo in America, è successo negli altri paesi cosiddetti sviluppati, che hanno risolto questo problema e con certo ritardo in Italia. E molto più gravemente in Somalia, in Libia e in altri paesi africani dove le istituzioni sono veramente molto molto fragili. Lo specchio tra opportunità criminali e organizzazioni che le sfruttano e istituzioni è molto molto diretto. Allora, il problema non è tanto che nascano le organizzazioni criminali, quanto quello che dicevo, la fragilità delle istituzioni, che significa corruzione che prolifera, incapacità di controllare e tante altre cose, che sono i terreni nei quali noi possiamo fare molte cose. Se noi vogliamo ritornare a una dimensione dove questi poteri criminali sono ridotti, non vuol dire annullati, e limitati, dobbiamo capire che questo dipende assolutamente da noi, dai nostri comportamenti individuali e quindi dalla nostra legalità, dai nostri comportamenti organizzativi, che vuol dire politici, e dalla nostra capacità di porre i limiti alla diffusione dei comportamenti criminali che sono prima di tutto comportamenti illegali. Vedete ragazzi, nella vicenda criminale di ciascuno a livello individuale c'è una storia che molto spesso, e la prendo da lontano ma faccio prima, comincia nella pancia della madre. I fattori a rischio dei bambini che nascono in famiglie complicate, a volte monogenitoriali, si ripetono entro 3 anni di vita, lo dice Tremblay, e che è uno psicologo, studiatelo, e diventano bambini a rischio dove l'aggressività non viene limitata. E dovremmo insegnare ai maestri dell'asilo nido a capire quando un bambino è aggressivo. Se questa aggressività non viene limitata, diventa un adolescente a rischio. Da adolescente a rischio, a poco diventa giovane criminale e adulto criminale. Questa è la vicenda individuale dei soggetti a rischio di criminalità e a rischio di non avere fermato quel tasso di aggressività che è connaturale. È quello che ci insegnano gli psicologi, a pressare il piede sul freno anziché di andare avanti con l'acceleratore dell'aggressività. Lo stesso discorso avviene a livello di organizzazione. Se siamo capaci di pressare il piede sul freno e limitare questo potere alzando l'asticella della legalità e dei comportamenti conseguenti, le organizzazioni criminali si comprimeranno e in alcuni casi scompariranno. Se non saremo capaci, con comportamenti nostri di tipo legale, e voi ci avete un ruolo importante in questo, noi alla fine subiremo questi comportamenti criminali, ma in parte li abbiamo anche voluti noi. Grazie.